consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Gianni Zocchi in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Ultima puntata della consulenza della settimana e noi parliamo di giardino d'inverno, quali sono i lavori per preparare il giardino ad affrontare la stagione fredda che ormai ha fatto capolino, l'inverno alle porte, la neve è arrivata in diverse regioni della Svizzera italiana e in Svizzera. Allora, i lavori da mettere in agenda per queste settimane di novembre, per esempio quando effettuare l'ultimo taglio del prato, l'ultimo taglio delle siepi, quali potature possono essere eseguite, quali piante vanno protette dal clima rigido, cosa e quando si deve concimare e ancora magari cosa possiamo ancora seminare in queste settimane di fine autunno per ricevere magari un regalo inatteso dall'inverno. A tutte queste domande tentiamo di rispondere oggi con il nostro consulente, il nostro ospite, ben arrivato Valentino Stedler.
Buongiorno a tutti.
Valentino Stedler è giardiniere professionista e consulente tecnico fitosanitario. Allora, magari possiamo iniziare dicendo che i lavori che facciamo in queste settimane per preparare il nostro giardino ad affrontare l'inverno hanno un'importanza duplice, appunto servono ad affrontare la stagione fredda ma anche a farlo tornare a risplendere in primavera, nella bella stagione.
Giusto,
dunque non andrebbero trascurati.
Assolutamente no.
Perché uno magari la tentazione dice finita l'estate e così, e uno dice non c'è quasi più niente da fare in giardino.
Ma come diciamo sempre, in giardino c'è sempre da fare, non smette mai il lavoro e ogni stagione ha i suoi lavori. Naturalmente non sono magari così divertenti, così eclatanti come i lavori in primavera, quando abbiamo voglia di giardino, quando abbiamo voglia di uscire dopo il lungo inverno, ma come ha detto giustamente, è importante fare questi lavori in questo periodo dell'anno per far sì che poi le piante in primavera possano abbiano la possibilità poi anche di essere belle e darci di nuovo tante gioie.
Sì, appunto, proprio la gioia nei colori, nelle fioriture, appunto in questo quando c'è tutto questo rifiorimento che ci porta alla bella stagione, tutto rigoglioso, ecco. Allora dobbiamo trovare la voglia anche adesso di fare i lavori, ma penso che chi ama il proprio giardino lo sa questo, chi è profondamente attaccato al giardino è cosciente di questa cosa. Iniziamo dunque dal prato.
Sì. Il prato.
Il prato, che è un grande tema.
Esatto.
Forse in primavera dedicheremo una puntata della consulenza, come forse è già stato fatto con la collega Carlotta Mocetti, proprio al tappeto verde. Che
sì, il tappeto verde è un campo, è un tema molto vasto e sempre molto richiesto, anche perché, diciamo, in particolare nelle nostre latitudini, non è così semplice averlo bello. Però, come hai detto giustamente prima, se noi cominciamo già ora a fare i lavori che vanno fatti nel nostro prato e in primavera non ci ritroviamo il prato magari con dei funghi perché è stato umido, magari perché abbiamo lasciato le foglie sulla superficie, magari perché non l'abbiamo tagliato ora come ultimo taglio e non abbiamo concimato, ci ritroviamo poi in primavera un prato non bello e dobbiamo cominciare, non dico da capo, ma quasi da capo, magari con delle risemine e quant'altro. Dunque, per avere un prato bello sia d'inverno naturalmente, ma soprattutto poi che quando si sveglia la natura in primavera, questo prato possa partire con vigore e non essere destabilizzato da, appunto, in particolare da marciumi, e di conseguenza è importantissimo di non trascurare questi lavori come l'ultimo taglio, che va fatto più basso del taglio, diciamo, estivo, del taglio autunnale, e Posso immaginare che in certe zone sia già tardi per l'ultimo taglio, che sia già stato fatto, ma nelle zone di pianura sono sicuro che siamo ancora in tempo. Chiaramente bisogna aspettare che si asciuga un po'. Al momento sono dei pantani, tappeti verdi, visto la meteo, ma una volta asciutto andrebbe, come detto, sicuramente tagliato. Sarebbe anche opportuno, chi non l'ha ancora fatto, fare l'ultima concimazione con una concimazione specifica, una concimazione autunnale, che sono di prodotti a lunga durata che si sciolgono prettamente quando ricevono l'umidità giusta e naturalmente anche la temperatura giusta, perché non ha senso che il concime si sciolga sulla superficie quando il prato non vegeta. Il prato vegeta solitamente quando la temperatura sale sopra i 10-12 gradi, allora ricomincia anche in pieno inverno. In Ticino abbiamo tante zone che hanno questa peculiarità, che il prato cresce praticamente tutto l'anno. Nelle zone di lago, durante il giorno ed anche d'inverno, abbiamo delle temperature al sole che raggiungono i 20 gradi tranquillamente. Di conseguenza, visto e considerato che la vegetazione comincia a 10-12 gradi, possiamo immaginare a 20 gradi come il prato anche d'inverno cresca, abbia bisogno di nutrimento. Di conseguenza sarebbe opportuno, chi non l'ha ancora fatto appunto, di fare una concimazione specifica per questo periodo.
Poi parlavamo delle foglie secche, ne ha accennato lei prima, vanno raccolte bene, non vanno lasciate sul prato, sul tappeto erboso.
Sì, molto importante, le foglie vanno tolte e diciamo solitamente lo facciamo già quando tagliamo il prato, perché passando col tosaerba raccogliamo queste foglie. E qui voglio puntualizzare che anche coloro che hanno un sistema automatico di taglio, automover o come vengono definiti, l'ultimo taglio va fatto con un tosaerba tradizionale, in maniera che possiamo veramente raccogliere da una parte le foglie che ci sono sulla superficie, perché ormai sono cadute o stanno cadendo, e anche il taglio stesso va raccolto, perché lasciare un taglio magari anche troppo lungo, perché in questo periodo si fa uscire l'automover più di rado perché cresce di meno, il taglio magari è più lungo e di conseguenza lasciarlo sulla superficie, questo non ha la possibilità di decomporsi come dovrebbe, ma marcirebbe e creerebbe marciumi sulla superficie.
E questo automover, cos'è? Il tagliaerba automatico?
Esatto.
Questi rotondi, questi piccoli robottini,
esatto,
che tagliano l'erba in automatico. Sì.
Esatto. E poi quello che consiglio vivamente, in particolare quei tappeti verdi che non sono esposti a sud, che non prendono tanto sole durante l'inverno, di fare in questo periodo dell'anno, sempre quando è asciutto, un trattamento preventivo contro i funghi, perché come sappiamo ormai le ore di sole sono molto di meno, il sole è più basso, di conseguenza non so, la siepe o che so io un muretto di turno getta delle ombre più incisive sulla superficie, la superficie stessa non si asciuga magari durante la giornata. È importante dare appunto la possibilità al prodotto, al tappeto verde, di poter passare indenne l'inverno, ed è auspicabile fare appunto un trattamento, un fungicida sistemico, cioè un fungicida che il tappeto verde assorbe in maniera che resta in circolazione dalla pianta, dal tappeto verde, per più o meno 2 mesi. La pianta è praticamente immune, così ammettendo che nevica o ci sono delle foglie che cascono ancora dopo che noi diciamo ci siamo dimenticati del nostro giardino, questo prato è vaccinato tra virgolette, e di conseguenza abbiamo evitato almeno per 2 mesi, come detto, che questo prato si ammali.
Seminare, noi tutti abbiamo magari in giardino una zona che è un pochino più spelacchiata di altre, si può rimediare adesso in queste settimane o non è opportuno farlo?
Direi che andiamo a dar da mangiare ai passeri, è tardi per germogliare un tappeto verde. La semina del tappeto verde ha bisogno almeno della temperatura di 10-12 gradi, sto parlando della notte, e questi non ce li abbiamo più, e di conseguenza la semenza che noi butteremmo in questa stagione resterebbe sulla superficie, e come detto i passeri sono molto solerti e sì, loro ringrazierebbero.
E dunque questa sarà una cosa alla quale potremmo pensare un po' prima della primavera? O...
Sì, dunque sicuramente sì, avevamo una problematica del genere, dovevamo pensarci a settembre. Settembre è l'anno, cioè cosa sto dicendo, il mese doc per seminare. Dopo, diciamo, a seconda della stagione, tante volte anche in ottobre va ancora bene, ma ora siamo veramente troppo in là e le temperature proprio non lo consentono più. A questo punto, per quanto concerne la risemina, aspetterei veramente aprile-maggio.
Ci fermiamo qui e prima di aprire il prossimo capitolo, che è appunto la protezione delle piante dal gelo, dal freddo, in quale modo, quali piante da proteggere. Io però vi ricordo i nostri contatti per le vostre domande o per condividere con noi i vostri lavori in giardino in queste settimane di novembre.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oh, it's okay to be a little broken and be, but I'm all right with that. Baby, you're just unique. Come out of the black. Never hold it back.
Cause you don't darling, let it all.
Alla consulenza stiamo parlando di come preparare il giardino per l'inverno e stanno già letteralmente fioccando i vostri messaggi proprio per rimanere in tema meteo, visto che la neve ha fatto capolino in diverse regioni della Svizzera. Allora, ho un lichidambara, albero da viale, che sta perdendo le foglie. Posso usarle per proteggere le fragole, le azalee, l'oleandro e altre piante?
Dunque, le foglie di lichidambara andrebbero benissimo, forse eviterei le fragole perché potrebbero creare marciumi. Se le fragole sono protette, nel senso che non ci piove sopra, che non si bagnano, sì. Altrimenti è meglio la paglia per le fragole, in maniera che la paglia non deperisce, non crea muffe. Viceversa, le foglie per le altre piante, perfetto.
Formentino e spinaci nell'orto vanno coperti? Io faccio questa domanda a Valentino Stedler perché so che lui è un appassionato anche di orto, non solo di fiori e di giardini e di piante.
Sì, io amo l'orto. Dunque, sì o no? È chiaro che se noi lo proteggiamo, diamo la possibilità di crescere meglio, muoiono meno piante, però attenzione, solo coprire, cioè dall'alto, e sui lati lasciare ventilato, perché se è tutto chiuso, cioè tipo una serretta, prendono i pidocchi alla grande, sia il formentino che gli spinaci, e dopo bisogna trattare, e non vogliamo trattare dei prodotti che vogliamo mangiare.
Ho due lillà, uno nel terreno e uno in vaso, che vorrei trapiantare. Posso farlo adesso? E i rami vanno tagliati ora o in primavera?
Dunque, la siringa si può piantare tranquillamente adesso, se è in vaso, nessun problema, è una pianta molto resistente anche al freddo. Possiamo già tagliarla sia adesso che in primavera, non fa differenza.
Arrivano due messaggi sulle rose. Vanno potate ora o in primavera? Poi una persona specifica, rose in vaso sul balcone.
Questa è la domanda che arriva sempre
divide,
esatto,
voi giardinieri.
Esatto, ci sono due linee di pensiero, come spesso accade, come è giusto anche che sia. Io sono dell'avviso che nelle zone molto fredde, diciamo nelle valli, si può tranquillamente tagliare anche adesso, perché penso che non ci sia il pericolo che torni un'ondata di caldo. Viceversa, in piano vicino ai laghi potrebbe essere pericoloso, perché tagliandole adesso e un'entrata di favogno di 2-3 giorni potrebbero di nuovo germogliare, e quei germogli poi chiaramente col prossimo gelo gelerebbero e possono uccidere proprio la pianta stessa. Allora veramente nelle zone più miti, più temperate, aspettare febbraio.
Possiamo definire una famiglia di piante che vanno protette dal freddo, dal gelo, che si sa che non resistono alle temperature più rigide?
Dunque, questo è un capitolo molto vasto, e noi tendiamo a usare la terminologia le piante mediterranee. So che è una maniera di definire molto vago, ma abbiamo a che fare con tante di queste piante, ci piacciono, siamo in Ticino, abbiamo il clima, abbiamo la predisposizione, siamo abituati al Mediterraneo, ci andiamo in vacanza, di conseguenza ci piace portare questo flair del Mediterraneo a casa nostra, e in tante zone, per l'amor del cielo, va benissimo, si possono piantare anche in terra piena, ci sono delle zone molto protette, delle zone privilegiate, ne cito qualcuno che mi viene così in mente su due piedi, diciamo zona moscia tra, diciamo, in territorio di Ascona, o la Verbanella Minusio, o come si chiama quella zona prima di Gandria quando si sale da Lugano,
Ruvigliana,
esatto,
sì.
Quelle zone lì sono anche molto protette. Queste, per esempio, in queste zone, se qualcuno ha il giardino in queste zone esposto a sud, non deve neanche proteggere degli agrumi, per esempio, in vaso, può lasciarli tranquillamente fuori. Dopo, naturalmente, ci sono zone meno privilegiate dove bisogna intervenire in questo senso. Chiaramente ci sono tantissime sfumature, ci sono giardini dove si possono fare certe cose, esposizioni dove si possono osare certe cose, in certi altri viceversa bisogna proprio spostare le piante e metterle magari contro una parete di una casa, dove magari sopra c'è un balcone che protegge anche dall'alto in maniera che non ci nevichi sopra. Chi ha la fortuna di avere una serra o una veranda, tanto meglio. Quello che bisogna fare è molta attenzione di non mettere queste piante, se non è necessario naturalmente, in locali tipo garage o cantina dove non c'è luce. Le piante mediterranee di per sé sono piante sempreverdi, adesso prendiamo gli agrumi per esempio in particolare, che fanno fotosintesi tutto l'anno, hanno bisogno della luce tutto l'anno e di conseguenza una cantina o un garage dove non entra luce sicuramente non è indicata. Allora preferirei che si lasciassero fuori per l'appunto in una zona un po' riparata dalle correnti da nord, e sono sicuro che soffrono di meno, perché quello che io ho constatato che sono molto più le piante delicate per il freddo che soffrono per la posizione sbagliata che gli si è dato o per la protezione sbagliata che si gli ha dato, che non le piante che soffrono per via del freddo stesso.
Abbiamo detto paglia, foglie per proteggerle, cosa si può anche utilizzare?
Dunque, prima di tutto la parte più importante da proteggere più che la pianta è il vaso. Spesso mi capita di vedere piante imbacucate di tutto punto e il vaso non ha nessuna protezione. La parte radicale, l'apparato radicale è quello più esposto. Noi non dobbiamo dimenticare che sì, è dentro nella terra la radice, ma nel vaso tendenzialmente la radice sta sempre in periferia, cioè contro la parete del vaso. Ora, se abbiamo un mastello di legno, il legno isola. Viceversa, un vaso di plastica o di metallo isola zero. La terracotta è un po' meglio. Comunque sia, la parte più importante da proteggere è il vaso. Allora, per prima cosa è il vaso che va protetto, e qui si può usare qualsiasi materiale perché non è che debba respirare il vaso stesso. Cioè si può usare della cannetta, si può usare, che so io, queste plastiche con dentro l'aria, queste camere d'aria che isolano. E vanno tutte bene. Viceversa, la pianta deve respirare, cioè tutti questi teli che ci sono in commercio sono belli, sono pratici, ma fate attenzione, se usate questi teli la pianta non deve prendere sole durante l'inverno, perché fa condensa, e questa condensa poi durante la notte da gelo o addirittura condensa da muffe, perché si crea dentro un'umidità tale, con l'apporto naturalmente dentro, diciamo in questa zona protetta, il sole che ci batte sopra, la temperatura sale parecchio e di conseguenza le piante asfissiano addirittura. La miglior cosa è veramente i rotoli di cannetta, che è un prodotto naturale, di conseguenza se è a contatto con le foglie non dà marciumi, lascia passare l'aria comunque un pochettino e le piante sicuramente passano l'inverno molto molto meglio che tutti questi prodotti, diciamo, comodi da una parte, belli da vedere magari anche, ma attenzione, come detto, tutti questi materiali non naturali, la pianta non dovrebbe prendere il sole diretto durante l'inverno.
Invece per il, appunto, come diceva, per il vaso non ci sono questi problemi.
Assolutamente.
Ho una gardenia sul terrazzo ancora in fiore e che ha ancora dei boccioli. Devo coprirla con un telo? Abito nel Bellinzonese.
Bellinzonese è una zona molto ventilata e il vento solitamente è da nord, è solitamente d'inverno decisamente più freddo che in altre zone. È chiaro che se la terrazza è riparata, la costruzione è verso nord, è su un terrazzo, ci sono i parapetti, è possibile che fino a un certo punto resista la gardenia. Bisogna dire che la gardenia, ci sono diverse varietà, ci sono quelle più resistenti e quelle meno resistenti. Comunque sia, io la metterei protetta, magari vicino a una finestra, perché la finestra non isola come un muro, di conseguenza il calore dell'appartamento esce e magari dà la possibilità alla gardenia di sopravvivere. Devo dire che la gardenia è abbastanza difficile, neanche tanto per il freddo, ma per quello che concerne poi bagnarla durante l'inverno. È molto delicata, nel senso trovare la quadra giusta di bagnare giusto la gardenia. Diciamo, un agrume è molto più facile da bagnare, perché non dimentichiamo che le piante vanno bagnate, perché sono piante che, come detto, vegetano anche d'inverno, poco ma vegetano, di conseguenza bevono poco ma bevono. E come detto, tornando alla gardenia, è molto difficile trovare la quantità giusta, il momento giusto per bagnare la gardenia, perché solitamente quando la si bagna resta bagnata molto a lungo, di conseguenza l'apparato radicale della gardenia è di per sé debole e soffre in questo humus bagnato e freddo. Dall'altra parte, quando asciuga, asciuga subito tanto, perché il substrato che si usa per la gardenia è sempre molto torboso, molto leggero, perché alla gardenia piace questo substrato. È per quello che solitamente la gardenia soffre d'inverno, non tanto il freddo, ma proprio il
saper dosare la giusta quantità d'acqua.
Esatto.
Ecco perché non bisogna poi dimenticarsi comunque di bagnarle, queste piante che si abbrutete durante l'inverno. Magari uno potrebbe pensare, ma d'inverno non è necessario, invece un po' d'acqua ci vuole comunque. Ecco.
Esatto.
Un altro messaggio ci dice: il rosmarino va protetto, abitiamo a 850 metri sul livello del mare.
Dunque, il rosmarino è una pianta molto resistente. 850 metri, anche lì dipende sempre dove gli 850 metri, se è in fondo a una valle 850 metri o se è su, che so io, al Monte Brè. Il discorso è quello. Normalmente l'850 metri non dovrebbe dar fastidio al rosmarino. Forse è più problematica all'850 metri se c'è vicino al bosco ci sono animali selvatici che vengono a mangiarselo, i cervi o i camosci. Ecco, più che altro allora avrei, mi farei quella preoccupazione, non tanto il freddo.
Allora, ritorna la nostra Dipladenia. Ricordo la scorsa consulenza sul giardino a fine estate. La Dipladenia è stato, potremmo dire, un fiore, una pianta ricorrente. Dove devono essere messe d'inverno? L'avevamo detto, però forse lo ridiciamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici.
Sì, ci ha preso molto tempo la Dipladenia nell'ultima puntata, è vero. Dunque, la Dipladenia, come abbiamo detto già l'ultima volta, è una pianta abbastanza resistente. Più che altro è resistente la parte sotterranea, più che la pianta stessa. Non spaventatevi se vedrete durante l'inverno la pianta completamente seccare, non per forza è morta, perché la Dipladenia ha delle radici pseudorizomatose, cioè che radici che trattengono nutrimento, che hanno la possibilità di rigenerarsi, e di conseguenza se noi il vaso o la cassetta di Dipladenia la mettiamo in terrazza coperta, riparata dalle correnti, in teoria in primavera dovrebbe rigermogliare. Anche qui molta attenzione a come bagnare. Dal momento che secca la parte aerea, va da sé che la pianta non cresce più, non beve più, e di conseguenza la terra dovrebbe essere, non dico proprio asciutta completamente, ma quasi, perché altrimenti c'è il pericolo che marcisce la radice.
Ci fermiamo qui per ora, ascoltiamo gli U2. Vi ricordo i nostri contatti e poi continueremo a rispondere alle molte domande che ci state facendo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Non dovete chiamarci sul numero di WhatsApp 079-873-9825, lì potete mandarci dei messaggi, anche dei messaggi vocali. Per chiamarci dovete comporre lo 0848-030808 come ha fatto Ivana. Buongiorno, ben arrivata alla consulenza.
Sì, buongiorno. Io avrei due domande da fare, per favore.
Prego. Riesce allora, ad abbassare il volume della radio?
Sì,
perché...
sì,
grazie.
Un attimo che lo abbasso subito.
Grazie.
Prego. Allora, io ho due piante di limoni fuori in un dei vasoni grossi che adesso solitamente li ritiro in una specie di serra che ho qui. Però sono cresciuti tantissimo. Io li posso adesso tagliare un po' o devo aspettare? No, perché forse non mi ci stanno più neanche dentro nella serra.
Una.
E la seconda è una bungaviglia, che anche quella è in un vaso, è fuori, è diventata enorme. Anche quella io non so se mi ci sta dentro nella serra. Anche quella adesso la posso potare un po'?
Grazie Ivana, ci ascolti per radio. Grazie. Chiedo a Luigi di rimanere in attesa alla nostra prossima telefonata, intanto rispondiamo a Ivana.
Dunque Ivana, veniamo agli agrumi, ai limoni. I limoni sono cresciuti in dismisura, sarebbe interessante vedere come sono cresciuti. Solitamente il limone quando cresce in dismisura fa dei rami molto lunghi di un anno, noi li chiamiamo succhioni questi rami, sono dei rami verdi chiari che hanno magari anche sulle spine solitamente. Se è il caso, li tagli completamente questi rami, cioè questi succhioni vada da dove sono partiti, dal ramo vecchio da dove sono partiti, e li elimini completamente, così facendo chiaramente riduce il volume del suo limone.
E lo può già fare ora?
Lo può fare ora tranquillamente. Viceversa, se è una crescita naturale, non spontanea, cioè è una crescita che ad agio ogni anno ha aumentato un pochettino il volume della sua pianta, va potata, ma va potata naturalmente in una maniera corretta, e questo dirglielo per radio è decisamente difficile. Lì veramente forse dovrebbe appoggiarsi a un esperto, a un professionista una volta e rubargli la professione, detto fra noi. Venendo alla bougainvillea, viceversa, non è nessun problema. La bougainvillea può potarla, anzi deve potarla. Lasci prettamente i rami più vigorosi, 2-3 al massimo, e li spogli completamente, li lasci a un'altezza, che so io, di 1 metro, 1 metro e 20, come le fa comodo a lei, e se hanno bisogno le metta un tutore, se il tutore c'è già li leghi di nuovo bene e li mette nella sua serra. Perfetto.
Abbiamo Luigi in linea, buongiorno, ben arrivato anche a lei.
Sì, buongiorno. Senti, volevo chiedere un'informazione. Io ho una pianta che si chiama Castagn d'India, in dialetto, insomma, come è il nome giusto in italiano. Ecco, che la pianta lì è diventata molto grande e la sfiora una casina che è lì vicino, e poi in altezza è proprio troppo alta. Adesso la vegetazione le giunge più sui fiori. È il momento giusto da podarla o bisogna aspettare la primavera? E quanto usare smeish basala, una pianta in sci? Ecco, che è la domanda.
Dunque.
Allora, ci ascolti per radio, grazie Luigi.
Sì. Prego, grazie a voi.
Signor Luigi, Aesclus hippocastanum si chiama il castagno d'India, è una pianta vigorosa, come dice lei stesso, si può potare naturalmente, l'ideale sarebbe potarla nel rami che danno verde, che danno foglie, tagliarlo più indietro dove non ci sono foglie, cioè un taglio molto drastico, può essere diciamo un po' più delicato, nel senso che possiamo andare a richiamare le gemme dormienti che hanno la funzione appunto di svegliarsi in casi estremi, quando succede qualcosa di estremo, che possa essere anche una potatura. Solitamente vengono prese in considerazione quando, che so io, la pianta subisce un incendio o qualcosa di estremo della natura. Ma può anche essere, diciamo, presa in considerazione in una potatura drastica. E preferirei una potatura non drastica, ma una potatura, se si vuole veramente ridurre tanto il volume, a tappe, cioè inizia a accorciare la pianta di un metro e mezzo questo inverno, e l'inverno prossimo fa la stessa cosa, nel senso che la riduce questa pianta. Adesso io naturalmente non so di preciso quanto lei deve ridurre questa pianta, ma appunto se lei lo fa in un lasso di tempo di 2, 3, anche 5 anni, raggiunge sicuramente un lavoro molto migliore, ottiene un lavoro molto migliore che non se lei fa un taglio drastico e me la riduce di 3-4 metri in un anno solo.
Abbiamo in linea anche Tatiana. Buongiorno Tatiana, ben arrivata anche a lei.
Sì, buongiorno, grazie. Io avrei una domanda per il vostro esperto. Ho un ibiscus in vaso che è stato sul terrazzo e è alto, è circa 1,5 metri e avrà su una ventina di fiori. Ora, come posso fargli passare l'inverno? L'anno scorso l'ho messo in casa, però ha perso tutte le foglie e poi dopo sono ricresciute, per fortuna. Ora appunto non so come procedere.
Grazie Tatiana, ascolti grazie. Per radio i consigli sì. di Valentino grazie. Stedler. Prego Valentino.
Tatiana, ibiscus, suppongo che sia l'ibiscus rosa sinensis. Ibiscus ce ne sono tanti, ci sono ibiscus che resistono perfettamente all'esterno, tipo Cereacus o il palustris, ma visto che lei l'anno scorso l'ha preso in casa, penso che stiamo parlando del rosa sinensis. Allora, io amo gli ibiscus, anch'io ne ho, ho un ibiscus che ha 35 anni che tutti gli inverni prendo nella mia veranda. Dunque, lei fa giusto, può potarlo, anzi deve potarlo perché altrimenti col tempo diventa troppo grande come la signora del limone e della bougainvillea. Lei poti tranquillamente l'ibiscus, anche in questo caso è molto importante potarlo nel verde, nel senso nei rami che hanno portato delle foglie, non andare nel ramo dove non c'erano foglie, è sempre un po' una lotteria dopo se il ramo farà di nuovo foglie o se secca. Dunque la potatura nel ramo dove ci sono le foglie, e poi cosa mi fa? Mi toglie tutte le foglie, lo spogli completamente, perché comunque, come lei ha già fatto l'esperienza, quando lei lo tira in casa tutte le foglie cascano, perché queste foglie sono abituate alle temperature esterne, cioè delle temperature nel frattempo già abbastanza rigide, viceversa lei in casa suppongo che ha delle temperature oltre i 20 gradi. La pianta subisce uno shock, queste foglie non sono abituate e seccano, è normale. Allora, onde evitare di sporcare l'appartamento, prima di tirarlo dentro lo defogli completamente e la pianta chiaramente deve avere luce nella posizione dove lo mette nell'appartamento, farà delle foglie nuove e fiorirà anche durante l'inverno in casa, in appartamento, se lo cura in maniera giusta, cioè bagnando, concimando come fa quando è di fuori.
Abbiamo un messaggio audio che vi faccio ascoltare.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione, anche per la chiarezza in cui il signore spiega e espone, e anche per la bella voce. Una domanda sulla gramigna, odiosissima, lunghissima gramigna che mi devasta il giardino, se c'è un buon sistema per eliminarla. Grazie e buona giornata.
E la gramigna è un nome che è tutto un programma, eh? Valentino Stedler, sulla gramigna ci ha scritto anche Andrea, ci ha mandato una foto e anche lei dice cosa, ci chiede cosa ci si deve fare per debellarla.
Mi sembra di tornare in primavera. Dunque, siamo un po' fuori dal seminato per la trasmissione, però la gramigna è sempre un tema. Mi piace questa terminologia della gramigna, perché è un termine tutto ticinese, tutto locale. È una pianta che rientra nella famiglia dei migli, è una pianta che è veramente una gramigna, devo confermo questa cosa. Purtroppo, dico purtroppo, non esiste un prodotto che la elimina in maniera selettiva. Dunque, se abbiamo una superficie dove c'è solo gramigna, dove non ci importa di altre piante, dove noi abbiamo problematiche di altre piante, possiamo entrare con un diserbante totale. Va usato in questo caso un diserbante che penetra nella pianta, e qui apriamo un altro tema molto caldo degli ultimi anni, il glifosato, che al momento è uno dei pochi prodotti che funziona. Attenzione però, perché c'è un altro principio attivo meno conosciuto che per questo genere di piante potrebbe essere più efficace. Sicuramente avete fatto caso, quando siete in un negozio dove vendono questi prodotti, che c'è un prodotto contro il convolvulo. Praticamente è un diserbante specifico contro il convolvulo. Questo principio attivo, che non è il glifosato, è anche lui un sistemico e va più in profondità, nel senso che se la radice è diciamo complessa, una radice che va in profondità come la gramigna, è molto efficace, perché anche il convolvulo c'è sempre questa problematica della radice interminabile. Apro però una parentesi e qua molta attenzione dove applicare questi prodotti. Non possiamo applicare questi prodotti ovunque. Ci sono delle regole, sono delle leggi emanate dal Canton Ticino, dal Dipartimento Preposto, che vieta di usare questi prodotti dove il prodotto stesso può finire in uno scarico, cioè piazzali, sentieri, che so io, tetti piani, bordi di boschi e quant'altro. Ma qui ci sono proprio delle direttive cantonali, e anche queste solitamente nei punti vendita sono esposti, dove questi prodotti non si possono applicare. Se eri in un tappeto verde o una superficie verde, cioè in un prato o in un'aiuola, allora si possono usare. Però come detto, prima di acquistare il prodotto informatevi bene, andate in un punto vendita dove c'è un una consulenza qualificata, cioè non andate semplicemente a prenderlo da uno scaffale dove non avete una consulenza, anche se solitamente in questi negozi non ci sono questi prodotti così specifici.
Abbiamo Daniele in linea, buongiorno, benvenuta anche a lei e ci scusi per l'attesa. Daniela, l'abbiamo persa, forse l'attesa è troppo lunga.
Buongiorno,
buongiorno. Ci dica.
Buongiorno, buongiorno. Volevo farle una domanda. Scusi, volevo farle una domanda per la potatura della camelia e dell'alloro, perché non so se devo chiamare i giardinieri adesso o in primavera, perché l'anno scorso mi hanno detto che era troppo presto. Ecco, e dopo ha fiorita e dopo non l'ho più fatta tagliare, adesso è veramente alta.
Grazie Daniela, ci ascolti per radio.
Grazie. Buona giornata.
Dunque, camelia, potatura. Attenzione, quando si pota la camelia, la si sveglia. Nel senso che la camelia solitamente ha una crescita relativamente contenuta, tranquilla. Quando si inizia a tagliarla, questa si sveglia e cresce in maniera molto più vigorosa che il normale. Di conseguenza, se non è necessario, sarebbe opportuno non potare la camelia. Se la camelia, la pianta in questione, è in una posizione dove per forza di cose va potata, si può potare. Si può potare adesso e poi però bisogna fare una pausa, nel senso che non va potata quando gela. Poi si può di nuovo potare tipo a marzo. Va da sé che potandola si rischia di non avere fiori in primavera. Quello che concerne il lauro, quello non è un problema. Adesso non so se intende il lauro da cucina o se intende il lauro da siepe, però entrambi sono molto resistenti e, a parte diciamo quelle poche giornate di freddo veramente siberiano, che la temperatura va oltre i meno 3 gradi, dove non bisognerebbe potare, si può potare sempre.
Valentino, sei pronto a una raffica di domande, perché i messaggi si sono accumulati. Allora, ci scrivono: calicarpa fiorisce ma non fa le bacche. Che problema è?
Possono essere diverse cose. Fiorisce ma non fa le bacche. Sembrerebbe che non viene fecondata, che non ci siano delle api in giro, o magari anche che avrebbe il piacere di avere una compagna a una distanza, diciamo, non più lontana di 100-150 metri, oppure semplicemente che è sterile.
Le azalee con i pidocchi attualmente è veramente un disastro, sono prese d'assalto. Cosa posso fare?
Dunque, pidocchi è un altro di quei termini tipici delle nostre latitudini, che dice poco. Sarebbe interessante sapere che cos'ha l'azalea. Noi negli ultimi anni abbiamo grossi problemi sulle azalee, e non solo, anche sui rododendri, con una cicalina, cioè praticamente è un piccolo insetto, sembra una mosca, ma è molto più bella che una mosca perché è colorata, è sul verdognolo giallognolo, e questa cicalina punge le azalee e depone le sue uova, e queste uova si sviluppano nella struttura della foglia, e praticamente le azalee si scoloriscono e diventano quasi marroncine d'inverno, finché in primavera poi fanno delle foglie nuove che sono di nuovo belle, ma le foglie vecchie sono veramente brutte da vedere. Se si fa caso camminando per strada dentro nei giardini, che ormai l'azalea da noi è molto diffusa, quasi tutti i giardini le troviamo, quasi tutte sono colpite da questa cicalina che zitta zitta negli ultimi 3 anni ha fatto grandissimi danni. L'unica maniera per contrastare questa cicalina sono dei trattamenti preventivi, degli insetticidi possibilmente sistemici. Però anche qui molta attenzione, io consiglio vivamente di appoggiarsi a un professionista, perché questi insetticidi vanno applicati al momento giusto, quando le api non volano, perché chiaramente anche le api soffrono di questi prodotti. Di conseguenza questi prodotti andrebbero applicati alla sera tardi, quando le api sono a nanna.
Ulivo in vaso va riparato, e poi un bonsai di ulivo può essere lasciato fuori o va ritirato anche lui?
Dunque, l'olivo è una pianta di per sé molto resistente. Allora, quello che non è un bonsai, però consuma comunque un vaso, dipende tantissimo dalla posizione di dove si trova il giardino. Al massimo, dico proprio al massimo, proteggere il vaso. La pianta stessa non vedo la ragione. Viceversa, il bonsai, che ha un apparato radicale risicato, va messo in una posizione un po' riparata, nel senso che non ci dovrebbe essere la possibilità di gelare appunto questo piccolo volume di substrato, però all'esterno, e non dimenticare di bagnarlo.
Le foglie cadute, se non sono raccolte, creano problemi al pero e al melo?
Dunque, se la pianta era sana, cosa che quasi mai succede, si potrebbero tranquillamente lasciare le foglie sulla superficie. Naturalmente, se sotto il mero e il pero c'è un tappeto verde o comunque un prato a cui ci si tiene, a lasciare le foglie che marciscono durante l'inverno, il prato stesso deperisce sotto queste foglie che marciscono. Se viceversa è terra, si potrebbe tranquillamente lasciare, sempre che le foglie siano sane. Se viceversa queste foglie sono ammalate, nel senso che ci sono su funghi e quant'altro, cosa che di solito è meglio toglierle.
Vorrei salvare i miei gerani sul balcone senza spostarli. Cosa posso fare?
Mettergli un riscaldamento
personalizzato, esatto, per i gerani. Perché è vero, sarebbe comodo poterli lasciare lì senza trasferirli.
Dunque,
però non c'è possibilità.
Ma andrebbero messi in una zona un po' più protetta, e naturalmente che abbiano tanta luce. Sì, è importante.
Ci domandano rispetto alla camelia, perché probabilmente abbiamo dato una risposta prima che riguardava la camelia. La camelia non va potata dopo la fioritura?
Sì. È chiaro che se vogliamo avere la fioritura la potiamo dopo la fioritura. Noi prima abbiamo dato un'informazione perché volevano potare la camelia. E come detto, abbiamo già accennato che la camelia, se va potata, diciamo, è così: la camelia non è una pianta che richiede potatura, nel senso che la potatura non è che incide o agevola qualcosa nella camelia, la fioritura, quant'altro. Assolutamente, la camelia, se non è necessario, non va potata. Va potata prettamente se c'è la necessità, perché, che so io, la camelia è stata piantata in una zona, in un posto dove non può superare certi volumi, allora bisogna potarla per forza. Ma la camelia non è una pianta che va potata a priori, ecco.
Arriva ancora un messaggio sui limoni. I limoni ancora una pianta di limone con dei limoni ancora verdi, l'ho messo sotto un balcone, riparato con sole al mattino, ho riparato il vaso e la pianta con teli marroncini, è sufficiente?
L'abbiamo già accennato prima, sì. Il telo sulla pianta, adesso naturalmente io non so dove abita, dove è il posto che si trova questa pianta, se la posizione è riparata e c'è il balcone come viene descritto, secondo me la protezione sulla pianta stessa non è neanche necessaria, come detto è più importante proteggere il vaso. Ora però voglio aprire io una parentesi, perché continuo a sentire parlare di limone. Mi sembra un po' che c'è la fissa del limone, nel senso che abbiamo agrumi, sono tantissimi gli agrumi, e dovete sapere una cosa, ascoltatori, il limone è l'agrume più delicato. Non capisco perché piantate sempre il limone, mettete un arancio, è molto più resistente, un pompelmo rosa per esempio, che è fantastico, fa delle frutta enorme e ne fa tante, veramente buone, riesce ad arrivare a maturazione, è veramente molto soddisfacente. Il limone sì, fa la frutta, ma sono talmente aspri i nostri limoni, oltretutto la pianta di limone come crescita è l'agrume più brutto. Diciamocelo.
Ci sono cascata anch'io che sul terrazzo ho due piante di limone. Avrei dovuto mettere una pianta di arance, molto più bella, molto più elegante.
Sono molto più belle, più compatte. E come detto, sono molto meno delicate, soffrono molto meno il freddo.
Allora, se gela e muore quest'inverno, cambio e prendo la pianta di...
Lo consiglio vivamente.
Ibiscus, lo porto dentro per l'inverno, devo tagliarlo. E le rose bisogna trattarle in inverno?
Dunque, l'ibiscus, come abbiamo già detto alla signora prima, lo potiamo perché altrimenti diventa sempre più grande e a un certo punto non riusciamo più a portarlo dentro. Ma l'ibiscus stesso non richiederebbe una potatura, potremmo lasciarlo tranquillamente crescere. Io, come detto, ho un ibiscus che è 34-35 anni che porto in veranda. Se non l'avessi mai potato, non lo porterei più in veranda. Lo tratto, mi comporto con lui quasi fosse un bonsai, cioè due volte all'anno lo poto e lo poto in maniera drastica, ma non perché lo richiede la pianta, proprio per motivi pratici.
Arrivano tanti messaggi. I gerani ritirati bisogna bagnarli in inverno?
Sì, chiaramente. Naturalmente con parsimosi. Oddio mio,
con parsimonia.
Parsimonia, ecco, scusatemi. bisogna fare molta attenzione. Prima di bagnare, sempre controllare. Io dico sempre: mettete un dito nella terra. Se è veramente asciutto, bagnare poco, perché, come detto, in inverno necessita meno acqua, ma non va dimenticato. Quello che poi è molto importante, gli gerani che si prendono all'interno della casa, controllare sempre i pidocchi, perché sovente vengono, diciamo, visitati da vari tipi di afidi e pidocchi, come vengono definiti alle nostre latitudini e quant'altro.
Le ortensie bisogna potarle ora?
Dunque, l'ortensia inizia a buttare la foglia, non c'è fretta. Io preferisco che l'ortensia venga potata quando ha perso tutte le foglie.
Allora, devo dire, ai messaggi a cui non riusciamo a rispondere in diretta, e non riusciremo a rispondere in diretta, sono le 13:55, risponderemo personalmente, chiedo a Valentino di stare qualche minuto e risponderemo veloce, appunto, proprio a ognuno di voi. Le fragole, come trattarle in questo periodo?
Dunque, la fragola in questo periodo non va fatto grandi cose. L'importante è che non sia troppo bagnata, l'importante è che le foglie non siano sulla terra, nel senso che se è alzata un pochettino alla pianta in maniera da evitare marciumi durante l'inverno sarebbe opportuno, in maniera che in primavera sia in grado ancora di fiorire la pianta.
E invece piante di lamponi, potarle adesso, concimarle sotto la neve?
Dunque, la concimazione con la neve, sì, quello è una cosa molto, molto positiva. Concimare ora, così con la neve penetra adagio adagio il concime, è una buona cosa. Usate concimi biologici, concime a base di letame, liofilizzato, quello che volete. C'è un concime che uso io, vi do la dritta, io uso un concime che è il 50% stallatico di mucca e 50% lana di pecora. È completamente biologico, è un concime fantastico, lo trovate in quasi tutti i punti vendita specializzati. E la cosa positiva di questo prodotto è che lo stallatico è subito a disposizione, nel senso nelle prime 6-8 settimane. Viceversa, la lana di pecora, che reagisce un po' come la ricciolina di corna, è, diciamo, un concime a lunga durata. Così con questo prodotto coprite tutta la stagione.
Grazie a Valentino Stedler, giardiniere professionista e consulente tecnico fitosanitario. La buona notizia è che lo ritroveremo in una delle prossime puntate prima di Natale. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
La consulenza torna invece lunedì. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto con Effetto Musica e un buon fine settimana. Un saluto da Isabella Visetti.